la mia I.
Siamo il pezzo del momento, siamo un evergreen. Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie. Non siamo Benji e Fede, ma tu dimmi dove e quando. Vino, Salentino e Mambo, Ostia, Lido, fare su e giù sul mio jumbo. Una coppia che funziona come Simon e Garfunkel. Non sei donna d'un'estate, tu sei la mia donna summer. Hai scelto me, non questi coi denti da latte, che durano poco come il singolo di un trapper. Tu piaci anche a mia mamma come il valzer. Non sei parte di un genere, sei un genere a parte. T'ascolto la mattina e pure quando faccio after. Sei solo tormentone che non m'ha rotto le palle.
Con te faccio un concerto a casa tutte le sere e applaude tutto il quartiere. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat per accorgermi che solamente tu sei la mia I.
Sei la mia hit, J-Ax e Max Pezzali insieme.
Ben trovati di nuovo su Radio Time, ben trovati in diretta col Doc Time, con Domenico Cannizzaro, Gabriele Bianco, Salvo Rizzuto, e adesso arriva il momento dedicato ai nostri ospiti. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, attraverso la quale ci potete vedere, e lasciateci qualche commento.
Ma sì, commentate, intanto vi presentiamo l'ospite. Allora, una giornalista, una scrittrice, ha fatto un sacco di cose e adesso ha fatto anche un romanzo, il suo primo romanzo.
Ebbene sì!
Finalmente, insomma, partorito, come dire, questo figlio.
È nato.
Si chiama L'ultimo ricordo, lei è Daniela Tornatore.
Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
Benvenuta a Radio
Grazie
Time.
Grazie mille. Intanto vi condivido su Facebook.
Sì, dai, condividi. Okay. Certo. Mentre tu condividi, io dico un po' di cose che hai fatto. Dai. Allora, giornalista, intanto, prima ti chiedo, per vocazione o per caso? Perché
per
volte...
caso.
Per caso?
Per caso, sì.
Ma dai, non l'avrei mai detto. Perché?
Per caso ho scoperto che c'era un grande amore tra me e questo lavoro reciproco, e quindi lì ho capito, caspita, ecco che lavoro devo fare io nella vita.
E com'è stata la folgorazione sulla via di Damasco?
E niente, un giorno, ma di tanti anni fa, qualcuno che aveva una televisione privata a quei tempi, parliamo di Bagheria, che è la mia città, okay, mi disse, ma perché non passi uno di questi giorni a vedere che facciamo lì? E io ci andai una mattina e boom, folgorata
e non te ne sei più uscita, insomma, da questo vortice. Bene, Bagheria, vedi? Anzi, Bahia, se vogliamo proprio se vogliamo fare riferimento a Bahia. Allora, dicevo, giornalista, hai fatto tante cose, hai fatto intanto anche la televisione, hai fatto
soprattutto la televisione. Sì,
la 7.
Il mio grande amore.
Il tuo grande amore è la TV.
Sì.
Perché a te piace il giornalismo? Perché ci sono vari tipi di giornalismo.
Sì,
no?
Confermo. E io li ho toccati tutti.
Tutti. Ma il tuo abito proprio su misura qual è?
È quello della giornalista televisiva. Dammi una telecamera, un microfono.
Guarda, qua ne abbiamo 5.
Infatti io mi trovo perfettamente a mio agio. Volendo anche la radio, che anche quello è uno strumento che ho utilizzato molto. E io vado tranquilla, dammi due notizie da scrivere, un TG da fare, due pezzi da montare e il gioco è fatto.
Senti, hai fatto per tanti anni, a proposito, della corrispondente per il TG della 7.
Sì.
È responsabilizzante fare la corrispondente, perché poi sei lo specchio di una terra.
Sì, è una grandissima... Ecco, la parola responsabilità è proprio quella che io ho utilizzato sempre nella mia vita e che ho tenuto sempre presente in ogni cosa che ho fatto. Quando fai servizio pubblico, quando fai informazione, tanto più a livello nazionale, hai una responsabilità enorme.
Sì, sì, sì.
Enorme, perché puoi dire una sciocchezza, puoi distruggere qualcuno, puoi fare davvero un gran casino.
Puoi distruggere te stessa.
Puoi distruggere te stessa ed è molto pericoloso. Per cui serietà, responsabilità e piedi per terra.
Il primo punto del decalogo ideale del giornalista cos'è? Verificare prima di qualsiasi
cosa. Sì, quella
è
la PC. Verificare, dare sempre il diritto di replica, non farti mai prendere dall'ebbrezza dell'esclusiva, della dichiarazione che hai soltanto tu. Perché
tsunami,
può costarti molto caro. Quindi respira, conta fino a 10 e poi vai.
Senti, hai fatto anche l'ufficio stampa del sindaco di Palermo.
Sì, ho
lì
fatto...
ti sei preso da una gatta da pelare.
Ed ero giovanissima, è stata la prima vera grossa gatta da pelare.
Sì, Orlando viene sempre Orlando.
Sì, allora ti stiamo parlando del 98-2000. E lui era sindaco di Palermo.
Sempre stato sindaco. Cioè,
e io ero nella altro. Sua squadra. E poi sono rimasta con lui anche quando si dimise da sindaco e si candidò alla presidenza della regione. Ma lì c'ero, ecco, soltanto io con lui come comunicazione, ufficio stampa. Ed è stata, credo, la scuola più
difficilissima,
più formativa che io abbia fatto in tutta la mia carriera. Ho imparato tutto lì.
Lì è come camminare un campo minato.
Sì. Sì. Hai detto tutto con una parola.
Mondo della politica lì.
Mamma mia.
Gli stampa della politica sono terribili. Senti, a un certo punto, come è nata l'idea di scrivere un romanzo? È il tuo primo, il primo nascituro.
Allora, l'idea, la voglia di scrivere un libro io l'ho sempre avuta da quando andavo al liceo, perché scrivere mi è sempre piaciuto tanto. Però da questo a scrivere un libro c'è un...
Ne passa.
Te la faccio breve, poi ho trovato il coraggio, ho trovato una chiave per raccontare la mia storia, perché ce l'avevo già nella testa, e mi sono messa a scrivere. A un certo punto il libro è venuto da solo, quindi io l'ho soltanto trasferito su carta.
Uno su carta può trasferire un progetto biografico, può trasferire un saggio, può trasferire... Perché un romanzo?
Perché mi piace andare controcorrente, nel senso che mi accorgo che tutto quello che riguarda l'amore, le storie d'amore, i libri d'amore, c'è un atteggiamento di un po' di prevenzione nei confronti di questo argomento qui, anche se poi fa parte della nostra vita sempre. Cioè, basta guardare il Festival di Sanremo, sono tutte storie, canzoni d'amore, e vincono le canzoni d'amore e ci piacciono quelle.
Hai guardato tu?
Sempre, da sempre. Sempre, sì, sono una sanremologa. E poi alla fine sono le storie che ci piacciono di più e che ci commuovono di più. Io volevo mettere l'accento su una storia d'amore, perché negli ultimi tempi di amore ce n'è un po' pochino, e gli uomini e le donne hanno molte difficoltà. E quindi volevo ripristinare una sorta di ordine, ragazzi. C'è l'amore, poi c'è anche il resto.
C'è l'amore. Senti, ma questa difficoltà a cui tu ti riferisci nasce da cosa, secondo te? Cioè, una difficoltà relazionale, è una difficoltà ad aprirsi, è una difficoltà a venire fuori da questo ingabbiamento, se mi passate il termine, a cui siamo sottoposti quotidianamente?
È cosa? Tutto un po' di questo. C'è molta... Allora, nel mio libro si parla tantissimo di paura, la paura dei sentimenti. Tu dirai, ma è paradossale, un controsenso, ma ti assicuro che è così. E soprattutto gli uomini, ragazzi, non è colpa mia, soprattutto i maschietti che hanno più paura. Oltre a tutto questo,
poi ti accuso di essere sessista al contrario.
Ma
te
no,
lo dico.
Io li amo, gli uomini. Ho scritto un personaggio che fa anche una bella figura a un certo punto, non all'inizio, ma poi a un certo punto la farà, perché secondo me sono una parte importantissima della vita di noi donne. Però ci incontriamo con difficoltà. È difficile portare avanti una storia tra un uomo e una donna, e poi, ripeto, ormai ultimamente abbiamo toccato davvero livelli assurdi, intollerabili.
Senti, il titolo è L'ultimo ricordo.
Sì, L'ultimo ricordo, perché partiamo da una storia d'amore, cioè il pretesto è una storia tra un uomo e una donna, ma...
Anna e Paolo,
la cui storia viene scoperta 20 anni dopo la fine della loro relazione da una giornalista che un bel giorno deve fare un'inchiesta per il suo giornale e casualmente scoprirà questa storia, e scoprirà soprattutto il colpo di scena che cambierà tutto.
La giornalista si chiama Angela. Daniela?
Beh, non si può fare. Daniela non si può fare, però ecco, non è un mistero, non è un segreto. Angela è il mio alter ego e io l'ho inventata perché
ognuno di noi vuole un dottor Jekyll e un Mr. Hyde.
Ma perché, Danny, perché la giornalista è il vestito che mi viene, che mi sta meglio, ecco. Non potevo inventare una infermiera, un medico, un'avvocatessa. Non mi sarei sembrata credibile. Invece nei panni di una giornalista, cioè, se faccio parlare una giornalista, è un po' continuare a fare quello che faccio normalmente nella vita.
Senza spoilerare troppo, ma perché viene scoperta 20 anni dopo?
Perché la vita è molto strana, perché nemmeno loro due, i protagonisti, sanno che è successa questa cosa in questi 20 anni. Lo scopriranno grazie ad Angela. E questo mi ha consentito di toccare però un argomento molto attuale, sempre di più purtroppo, perché è un dramma vissuto da molti milioni di persone nel mondo, che ha a che fare con la memoria, con i ricordi e con la perdita di queste parti di noi stessi.
Come si fa a recuperarle queste
non
parti
si fa.
Di noi stessi?
No, purtroppo non si fa. È degenerativa e quando li perdi per sempre, ne perdi sempre di più.
C'è una chiave di lettura anche un po' malinconica in tutto questo.
Mi dicono, perché sai, io in questi giorni sto molto attenta alle reazioni che ricevo, mi dicono che sia un libro che è che consola, un libro che è una carezza, un libro contro la tristezza, anche se poi la storia non è proprio felice, è un po' triste, il finale non è lietissimo, ma poteva andare peggio.
Quindi, beh, no, se può sempre andare peggio in realtà. Questa storia è così controversa, no? Fatta di tante contraddizioni, di tanti momenti, step dolorosi, step invece di gioia, ritrovamenti e quant'altro. In tutto questo il fil rouge qual è?
Il fil rouge, a parte la memoria, è che è l'importanza della memoria e la potenza dei ricordi che possono far scattare dentro di noi molle che non penseremmo di avere, e che nella vita ci sono storie d'amore le più assurde, le più strane, le più paradossali che ti pare, ma che non finiscono mai. In questa storia non c'è un per sempre, ma non c'è nemmeno un mai più.
Bella questa cosa, bella. Facciamo un disco, poi continuiamo.
Ma molto volentieri,
grazie. Hai delle preferenze?
Allora, a proposito di Sanremo, io quest'anno sono rimasta folgorata dal vincitore Diodato. Mi è piaciuta la prima nota, la prima sera che l'ho ascoltata.
Bene, bene, bene. Allora, intanto un po' di musica, poi ancora con Daniela Tornatore, con questo romanzo che è il suo primo, ma credo anche il primo forse di una serie, non lo so. C'è questa già voglia di... No,
no, ancora no, state ancora tranquilli. No.
Ancora no. L'ultimo ricordo, è, insomma, andatelo a comprare.
Edizioni Leyma. Lo trovate nelle librerie, ma anche online. Amazon va molto forte.
Va molto forte nelle peggiori librerie di Caracas. Esatto. Anche lì li trovate.
Che va nelle migliori.
Anche le migliori. Facciamo un po' di musica, poi ancora con Daniela Tornatore su Radio Time. Vedi che noi gli ospiti li coccoliamo un po'.
Vi adoro, grazie. È bellissima
Diodato,
questa canzone.
Fai rumore. Abbiamo trovato anche la colonna sonora del libro. Dicevamo prima, microfono spento. Tra Diodato e Tosca abbiamo trovato
i protagonisti del mio libro, Paolo e Anna.
Paolo,
esattamente.
Proprio così. Il bello della radio è comunque che si arricchisce anche di contenuti, ovvero Facebook. Attraverso la nostra pagina arrivano dei commenti veramente molto belli.
Dai,
che mi piacerebbe leggere.
Vai.
Per esempio Bruno dice: un saluto dalla provincia di Messina, Daniela Tornatore.
Veniamo presto a Messina, il 7 marzo, ve lo anticipo.
La ricordo in TV sia come corrispondente di La7, ma anche come conduttrice e lettrice del notiziario di TGS.
Vero.
Così come Valentina Frinchi, che dice: ciao Daniela, in bocca al lupo per il tuo primo lavoro, conosco questa emozione. Complimenti per il contenuto del tuo romanzo, cara testarda giornalista di Raz.
Grazie Valentina.
Questo è anche molto bello. Anche Fulvio dice: non esiste un per sempre e nemmeno un mai più.
Quindi ho ragione io.
Un po' di senso della vita. Anche Felice dice: per caso ti sto seguendo e mi hai messo tanta curiosità, proverò a comprarlo.
Dai, Felice, vallo a leggere, mi fai sapere, grazie.
Saranno tanti a incuriosirsi. C'è Anna che scrive: ho detto a un mio cliente di aspettare perché non posso dire di no ad una giornalista.
E fai bene.
E poi c'è Dario che scrive: la mia scrittrice preferita.
Amore, so già chi è.
Lo sappiamo entrambi. Va bene, allora ci fermiamo solo un attimo di pubblicità, poi torniamo. torniamo con Daniela Tornatore. Ho ancora un paio di domandine da farti.
Tutte quelle che vuoi.
Voi intanto cominciate a entrare proprio nel clima giusto per andare a acquistare questo libro e leggerlo proprio. Si può divorare, secondo te, un libro che si può divorare?
E te lo devo dire io? Sì, lo divorano tutti anche in poco tempo.
Ecco, vedi, questo è...
Quindi, poiché anche su Amazon lo potete trovare, aggiungetelo al carrello.
Ecco, proprio così. E in due giorni ce l'avete a casa.
Bravissimo, bravissimo. Quindi, l'ultimo ricordo di Daniela Tornatore, edizione Leima, tra poco in diretta. Me ne frego, Achille Lauro, ancora rigurgiti sanremesi.
Sì, ma insomma, poco fa appunto parlavamo della sua creatività. Tu parli di un direttore creativo di una casa discografica. Creativo, cioè, sì. Quindi è una cosa importante. Il suo outfit è diventato, come dire, molto importante.
Ma infatti
importante.
Tu, anziché venire vestito da Conte Dracula, potevi indossare la tutina oggi e venire qua.
Io lo so perché tu pensavi alla tutina di Achille Lauro.
Guarda,
però
io mi sono ripreso a stento per il Conte troppo. Dracula. Immagina con la tutina, non ce l'avrei fatta. Fatto, sarebbe stato un colpo troppo forte. Allora, invece, torniamo al libro, al romanzo di Daniela Tornatore, L'ultimo ricordo, dicevamo, edizioni Leima. Torniamo un attimo alla storia.
Sì.
Alla storia che vede protagonisti Anna e Paolo.
Sì.
Dicevamo, una storia controversa tra alti e bassi, ritorni, perdite, ritrovamenti di sentimenti, eccetera. Quanto te la sei cucita addosso e quanto hai tratto ispirazione magari da fatti, insomma, umani, di quotidiana umanità?
Allora, da brava giornalista ho tratto ispirazione assolutamente dalla realtà che mi circonda. Io sono un'ottima osservatrice, ascolto e capto e registro tutto. Però poi me la sono cucita addosso totalmente, anche perché appunto ho lasciato parlare una giornalista. È proprio il mio linguaggio, è il mio modo di vedere le cose, e quindi Angela parla per me.
Senti, alla fine, da quello che ho capito, io non ho ancora letto il libro, lo farò quanto prima, nella parte finale c'è anche una parte un po' più dolorosa, è così?
Sì, nella seconda parte del libro viene fuori appunto questo colpo di scena e lì dobbiamo fare i conti con un problema reale che col romanzo non c'entra niente, perché la disgraziata verità, c'è tanta gente che ha a che fare con questo problema molto difficile e insuperabile, non si torna indietro, e quindi c'è quella parte sì che tocca le emozioni più profonde di noi stessi.
E ha anche un valore catartico sotto questo aspetto?
Scrivere un libro, dici?
Sì, ma anche leggerlo probabilmente.
Oddio, questo me lo dovresti dire tu quando lo avrai letto. Io ti posso dire che è stato terapeutico scriverlo, e forse inconsciamente l'ho scritto proprio per questo, per guarire anch'io
da cosa? La domanda me la estorce.
Con un vassoio d'argento. Tutti noi abbiamo i nostri bei problemi, i nostri bei bocconi da mandare giù. E probabilmente ho scritto questo libro anche per questo motivo, per curarmi.
Ma senza entrare troppo nello specifico, arriva una domanda fantastica da parte di Anna e dice: visto il proliferare delle storie complicate, chiedo alla scrittrice, ma le storie alla luce del sole, quelle tranquille, hanno speranza di esistere per sempre?
Quelle esistono per sempre, è talmente banale dirlo, il problema è delle altre storie che non ne parla mai nessuno, non le sa mai nessuno, e quindi volevo dare un po' di luce a una storia tipo di questo genere, cioè quelle nascoste, difficili, un po' clandestine, che hanno pregiudizi su pregiudizi, e invece anche lì a volte c'è l'amore, però anche la paura di ammetterlo.
Sono anche abbastanza borderline, secondo me, cioè c'è una parte di torbido che è sempre un po' sull'orlo del precipizio tra il vero e il verosimile.
Ecco, questa non è una storia vera, ma è una storia verosimile.
Ok. Senti, qual è invece il sogno di Daniela Tornatore? Dopo aver scritto un romanzo, aver fatto tante cose nell'ambito della tua professione, c'è una cosa che vorresti fare invece completamente?
Sì,
diverso.
Condurre il Festival di Sanremo.
Con chi?
Potrebbe essere la nostra Valletta.
Sai che ho detto io una cosa a lui? Allora, con lui ci conosciamo, ci siamo conosciuti nel 1992, abbiamo fatto il servizio militare insieme.
Dai.
Poi ci siamo persi per un po' di tempo, cioè non ci siamo frequentati quotidianamente. Poi ci siamo ritrovate, adesso facciamo la radio insieme, e sull'onda emotiva di quanto hanno fatto Amadeus e Fiorello, ho detto: sì, se un giorno presenterò il festival,
tu verrai con me.
Potresti venire anche tu.
Ma guarda, non vedo l'ora, lo faccio. Lo faccio.
Quindi non ti creeresti nessun problema se qualcuno siamo Domenico e io.
Andiamo a Sanremo, ragazzi.
Ma tra le 10 donne che ci sono state al festival, chi ti sei sentita più vicina? Caratterialmente, come?
In questo momento manco mi ricordo chi c'era. Allora, la Diletta Leotta, le mie colleghe del TG1, Giro, sarebbe bene, semplice, sì, rispondere così. Rula Gebreal, insomma, un po' con un po', ciascuno un po'. Di tutte loro.
Un patchwork,
sì, sì, un sì, sì.
Ti piace il cinema?
Sì.
Cos'è che ti piace di più nel mondo del cinema?
I film.
Certo, cartoni animati erano proprio.
I film.
Tuo film preferito?
Il mio film preferito si chiama Last Night, di qualche anno fa, un film del 2003, inglese, con Keira Knightley e un attore francese meraviglioso che si chiama Guillaume Canet, che io vorrei come protagonista del mio libro, semmai succedesse una cosa del genere un giorno. Diteglielo, Guillaume.
Beh,
sei mio.
Adesso mandiamo un fax subito.
Un fax.
Senti, ho visto, tocco un tasto un attimo, proprio un pizzico un po' più personale. Ho visto, te lo dicevo prima in corridoio, delle foto bellissime con la tua mamma.
Sì.
Come l'ha presa? Appena ha letto il libro, cosa ti ha detto? Perché poi la mamma è sempre la più, sembra quella più accondiscendente, ma in genere sembra la più critica.
Certo.
Esatto.
Allora lo sta ancora leggendo, ci mette un po', ci mette un po', una pagina a sera, e ancora non ha finito, quindi non ho il suo giudizio, il suo commento. Te lo farò sapere.
Leggendo. E in famiglia qualcun altro ha letto il libro?
Tutti, direi tutti. Perché sono partita proprio da lì. Se loro, che sono stati i primi ad averlo letto, mi avessero detto: guarda Daniela, lascia perdere, rimettilo subito nel cassetto,
ovviamente
non ci pensare più.
Le copie prima ancora della
pubblicazione? Quando l'ho scritto, prima stesura. Se mi avessero detto appunto: guarda, buttalo via, perché
l'avresti buttato?
Sì, l'avrei messo da parte, sì.
Sai che io invece mi sarei aspettato una risposta opposta.
No, non è che motivo avrebbero di dirmi: guarda che non è cosa, lascia perdere. E invece la cosa bella è che nello stesso modo hanno invece riconosciuto che valeva la pena di andare avanti, e questo mi ha stimolata e io sono andata avanti.
E se tuo fratello ci facesse un film?
Magari.
Potremmo raccomandarti.
Chiedeteglielo voi, sì, vi prego.
Ma proprio lui cosa ha detto?
Bellissimo.
Ah, vedi. Vabbè, glielo dirò io.
Quando lo incontrate,
devo dire una cosa.
Ecco, finalmente avete qualcosa di cui parlare con lui, anziché chiedere sempre a me
che si prova ad
averlo come fratello.
Io ho conosciuto prima lui di te.
Perché
lo dico con un vanto, come se fossi Al Pacino. Ho fatto la comparsa in Nuovo Cinema Paradiso.
L'ho fatta anch'io la comparsa.
C'eri in Nuovo Cinema Paradiso, vero?
Sì.
E vedi, quindi tempo fa l'ho rincontrato.
E si ricordava di te, scommetto.
No, non si ricordava.
Ah, strano.
Assolutamente. Perché? Beh, no, sarebbe stato un trauma.
Lui è così.
Se si fosse ricordato. Però ci siamo incontrati la scorsa edizione a una marina di libri.
Sì.
Ho avuto il piacere, sai quando proprio da bambino ho avuto il piacere di fare una foto? Proprio non è una cosa che faccio spesso, però conservo un ricordo meraviglioso di quell'esperienza, perché è un mondo veramente strepitoso, quindi ero curioso di sapere cosa ti aveva detto. Va bene, allora adesso tanta promozione, immagino.
Sì, ecco, per esempio
in giro,
in giro vi posso dire, così vi invito,
le prossime.
Domani venerdì alle 18:30 ci facciamo tutti un bel aperitivo da Prospero, che è un'enoteca letteraria molto carina che si trova in via Marche 8, e presentiamo il mio libro con Marina Finettino, che avrò l'onore, insomma, di essere moderata da lei.
Come ci si sente in genere, essendo abituata tu a presentare i libri?
È una bella botta ad essere dall'altra parte della barricata. Devo dire che mi sono abituata subito, però all'inizio fa un bel effetto, perché dici: ma io qua che ci faccio?
Perché
sono
ti volevi fare
sbagliata.
Le domande da sola?
No, ho capito quanto è difficile rispondere alle domande o essere sottoposti a delle interviste.
È
fate.
È facile farle.
A voglia, sì.
È facile farle. Per questo io faccio sto nostro. Grazie, grazie per essere venuto.
Grazie a voi, mi avete regalato un pomeriggio emozionante. Io adoro stare qui, mi avete messo pure la mia musica preferita.
Ma scrivi un altro libro nella prossima settimana e torni
certo,
settimana
che
prossima.
Ci vuole. Che ci vuole. Leggetevelo questo, aspetto i vostri commenti.
Leggetelo, l'ultimo ricordo, edizioni Leima, il primo nuovo romanzo di Daniela Tornatore.
Ciao.
Grazie, ciao Dani. You Should Be Sad del disco di Halsey, solo un antipastino, dobbiamo fare una cosa. Allora intanto anche gli scrittori sono smemorati, quindi anche i giornalisti, quindi un mini rientro per Daniela Tornatore. Hai dimenticato l'appuntamento più importante.
Sì ragazzi, perché io sono casa troppo tua. Emozionata, l'evento di domenica 23 febbraio a Bagheria, Villa Cattolica.
Nella tua Bagheria.
Nella mia Bagheria, che mi sta preparando la festa con tutti gli onori, il sindaco. L'assessore, Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, non potrei chiedere di più, davvero.
Ti senti emozionata da 1 a 10 quanto?
10 e mezzo.
Va bene, va bene, va bene. Senti, ti faccio fare anche una cosa.
Sì.
Ti faccio salutare un collega che tra un attimo sarà collegato con noi.
Dai.